radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Odifreddi.
In un momento della storia imprecisato e in un luogo della Terra anch'esso imprecisato, si riunirono 24 filosofi a convegno e naturalmente messi tutti insieme 24 filosofi fanno un bel numero, una massa critica, e riuscirono a risolvere praticamente tutti i problemi che si posero, meno uno. Cioè il problema che non risolsero era: che cos'è Dio? Allora si separarono, decisero di pensarci ancora un pochettino e quando si riunirono, si ritrovarono, misero a confronto le loro risposte che un anonimo nel XII secolo raccolse in un libro che si chiama Il Libro dei 24 Filosofi. Naturalmente fu attribuito dalla tradizione medievale a tutti, a Hermes Trismegisto, a Empedocle e così via. La cosa interessante però sono le immagini che in questo libro vengono usate, il libro dei 24 filosofi, da ciascuno dei 24 filosofi per rappresentarsi la divinità. Una di queste immagini è famosissima perché ripercorre tutta una parte del pensiero occidentale, da Cusano per esempio a Giordano Bruno a Pascal, ed è la seguente immagine: Dio è una sfera infinita il cui centro è dovunque e la superficie è in nessun luogo. Non chiedetemi di capire che cosa questo significhi dal punto di vista matematico, però è una bellissima immagine questa della sfera infinita, il cui centro può essere considerato un qualunque punto e in cui invece la superficie non sta da nessuna parte. L'idea di considerare Dio come una sfera è un'idea che risale a parecchio tempo fa. Già Parmenide, per esempio, e il suo maestro prima di lui, Senofane, avevano paragonato Dio a una sfera. E Empedocle addirittura aveva detto è una sfera anche lui, anch'esso infinita. Sono tutte belle immagini letterarie che naturalmente dicono quel che dicono. Ora, che cosa significa infinito però? E come mai si parla di infinito quando ci si riferisce a Dio? E questo è il motivo per cui noi parliamo di queste cose in queste nostre chiacchierate sulla logica. In realtà l'infinito è un concetto che risale all'antichità. Il primo che lo usò, per quanto ne so, è Anassimandro, che agli inizi del VI secolo avanti Cristo parlava dell'infinito, che lui chiamava arché, il principio, come qualche cosa che in greco si chiamava aperon. Ricordatevi la privativo, un qualche cosa di negativo. Aperon significava l'illimitato, l'infinito è ciò che non ha limiti. E a volte lo si chiamava anche aoristo, come d'altra parte una delle forme del verbo greco, cioè indefinito. Allora l'idea della divinità che avevano questi filosofi presocratici era per l'appunto questo, un qualche cosa che non ha limite e che non ha definizione. Naturalmente questa è un'idea che è stata tramandata anche nella traduzione della parola in latino infinitum, che poi è diventato l'infinito italiano, e finalmente anche questa una concezione negativa, a differenza della verità, no? È una concezione negativa che significa non finito. E allora l'infinito è per l'appunto ciò che non può essere finito, ciò che non è determinato, ciò che non ha definizione. Ora però, essendo un concetto negativo, l'infinito fu considerato dai greci come qualcosa di cui non si poteva tutto sommato parlare, era un limite che però non si poteva raggiungere. E così sembrò essere, sembrò rimanere, fino a quando si arrivò verso la fine dell'Ottocento e i matematici incominciarono a cercare di trattare matematicamente, scientificamente, quest'idea dell'infinito, così come già avevano fatto con tante cose, con tanti aspetti del linguaggio che facevano parte della logica. Qual è il primo vero esempio di infinito che comparve nel mondo, l'archetipo in qualche modo di questa concezione? Ma probabilmente sono gli irrazionali dei quali abbiamo già parlato, cioè l'idea, quella che oggi noi chiameremo ad esempio la radice di 2, un tipico esempio di qualche cosa che non può essere finito, non può essere terminato, proprio perché, come scoprirono i pitagorici, il rapporto fra la diagonale e il lato di un quadrato, cioè quello che oggi noi chiameremo numericamente la radice di 2, non è razionale, cioè non si può descrivere attraverso un rapporto di due numeri interi e quindi deve essere continuato senza termine, senza limiti, nella sua espressione che noi chiameremo oggi l'espressione decimale dopo la virgola. Ora, questo fu il primo esempio di vero infinito. E naturalmente, quando si arrivò alla scolastica, quando gli scolastici riscoprirono e reinterpretarono molte delle concezioni della filosofia greca, si cercò di capire meglio che cos'era questo infinito. Naturalmente gli scolastici erano interessati, poiché predicavano in chiesa o nelle vicinanze della chiesa, a Dio. Ecco che si cominciò a confrontare quest'idea di infinito con la divinità. Ad esempio, se Dio è veramente onnipotente, può creare una pietra infinita oppure no? Ecco che allora San Tommaso d'Aquino rispose, ma no, non è possibile, perché onnipotente vuol dire che può fare tutto ciò che è possibile. Però nemmeno Dio può fare l'impossibile, perché se lo facesse farebbe vedere che non è impossibile, che dunque era possibile. Questo è un po' un sofisma, ma uno scolastico di nome Gregorio da Rimini disse, ma certo che Dio può creare una pietra infinita, anzi lo può fare anche abbastanza velocemente, in un'ora sola, e riprodusse in questo modo uno dei paradossi dei quali abbiamo già parlato, al quale abbiamo già accennato, il famoso paradosso di Zenone. Come potrebbe fare, secondo Gregorio da Rimini, Dio a creare una pietra infinita? Beh, nella prima mezz'ora, piano piano, potrebbe creare una pietra di un chilo. Poi rimane mezz'ora per arrivare alla fine dell'ora, nella metà della rimanente mezz'ora, cioè un quarto d'ora, potrebbe creare una pietra di un altro chilo, cioè aggiungere un chilo al chilo già esistente. Poi rimane un quarto d'ora, ma nella metà di questo quarto d'ora, in 7 minuti e mezzo, potrebbe aggiungere un altro chilo e così via. Cioè aggiungendo ogni volta, facendo sempre più velocemente le aggiunte di questi chili, alla fine dell'ora arriva ad aver creato una pietra che è veramente infinita. Naturalmente le discussioni degli scolastici cominciarono a essere accanite, però ci fu qualcuno che cominciò a scoprire delle strane proprietà dell'infinito. Una delle più famose di queste proprietà dell'infinito è quella scoperta da Galileo nei suoi discorsi su due scienze matematiche. Galileo scoprì che, per esempio, i numeri pari sono tanti quanti i numeri interi. Sembrerebbe strano, perché poiché i numeri sono o pari o dispari, pari dovrebbero essere metà dei numeri interi. E invece sono tanti quanti i numeri interi. Come mai? Beh, scriviamo su un foglio la successione dei numeri interi. 0, 1, 2, 3, 4 e così via. E sotto, parallelamente, scriviamo la successione dei numeri pari, 0, 2, 4, 6, 8 e così via. Ecco che scopriamo che abbiamo di fronte a noi due successioni infinite, però a ogni numero corrisponde il suo doppio, a ogni numero doppio corrisponde un numero intero, che è la metà, c'è quella che si chiama in matematica una corrispondenza biunivoca. Cioè Galileo scoprì che nell'infinito succedono delle cose strane, cioè la parte, ad esempio i numeri pari, può essere grande quanto il tutto, ad esempio i numeri interi. Questo naturalmente fu considerato un paradosso dell'infinito, secondo il titolo di un famoso libro che si chiamava appunto I paradossi dell'infinito di Bolzano. Ma piano piano si cominciarono a scoprire tanti paradossi dell'infinito e si cominciò a conoscerlo un po' meglio. Scoprendo i paradossi come quello di Galileo sull'infinito, si scoprì che effettivamente l'infinito aveva delle proprietà diverse dal finito, cosa che però poteva sorprendere soltanto coloro che immaginavano o sognavano che invece avrebbe dovuto avere le stesse proprietà del finito. Ma d'altra parte, se è infinito, cioè non finito, ci si può aspettare che le proprietà sue siano diverse. Ma ci fu qualcuno, Giordano Bruno, che ovviamente finì male, ma non per questo motivo, anche se per motivi collegati a quelli che sto per dire, che nel suo famoso libro La cena delle ceneri fece un esperimento mentale interessante. Giordano Bruno si chiedeva, quando noi ci allontaniamo, o quando noi ci allontanassimo all'epoca, dalla Terra in verticale, incominciamo, man mano che saliamo, a vedere un orizzonte sempre più ampio. Per esempio, quando saliamo su una sedia, vediamo un po' più lontano di quanto avremmo visto stando per terra. Se saliamo su una scala, l'orizzonte si amplia. Se saliamo su un grattacielo, ovviamente vediamo sempre più lontano. Dimentichiamoci ovviamente delle limitazioni della vista e dei nostri sensi. Immaginiamo, no, effettivamente di avere per esempio un cannocchiale super potente che ci permette di raggiungere via via gli orizzonti più ampi che possiamo vedere. La domanda che si fece Giordano Bruno è questa: quando noi continuiamo a salire l'orizzonte si allarga, ma quanto può allargarsi? Beh, chiaro che non può arrivare mai oltre che l'equatore, e l'equatore anzi non sarà mai completamente raggiunto. Per arrivare a vedere tutta la semisfera terrestre, compreso l'equatore, bisognerebbe andare all'infinito. Però Giordano Bruno fu un po' seccato da questo fatto, perché arrivando all'infinito si vedeva soltanto metà della Terra. Come si sarebbe potuto vedere l'altra metà, quella che stava di dietro? Ed ecco che Giordano Bruno ebbe un'intuizione di quelle geniali. Se arrivando fino all'infinito si vedeva metà della sfera terrestre, ebbene, arrivati all'infinito si poteva ricominciare, fare un altro passo e così via, e si sarebbe cominciato a vedere quello che stava dietro all'altro emisfero, e arrivando per la seconda volta all'infinito si sarebbe vista tutta la sfera terrestre. Sembra un po' una visione un po' sotto droga, si poteva forse avere un'idea di questo genere prendendo una pasticca di LSD o dell'analogo equivalente nel 500, però l'idea era veramente geniale, cioè credere, incominciare a intuire che forse di infinito non ce n'è uno solo, che si può arrivare una volta all'infinito e poi si può ripartire, ce ne sarà un altro e magari ancora di più. La prima volta che succede per l'appunto questa intuizione che l'infinito può essere molteplice invece che uno solo, univoco, è per l'appunto la cena delle ceneri di Giordano Bruno. Giordano Bruno poi ripropose questa distinzione fra i due tipi di infinito, dicendo per esempio che sia l'universo che Dio sono infiniti entrambi, però l'universo, lui diceva, è tutto infinito perché si compone di parti limitate, e invece Dio è totalmente infinito perché anche ogni parte di Dio è infinita quanto il tutto. Cioè Giordano Bruno effettivamente aveva cominciato a intuire il fatto che ci fossero infiniti diversi o che ci potessero essere infiniti diversi. Bene, la cosa sorprendente fu che nel 1872 un grande matematico, che si chiama Georg Cantor, scoprì che anche in matematica la cosa è effettivamente come diceva Giordano Bruno. Cioè, in altre parole, non c'è un solo infinito di oggetti matematici, ma ce ne sono tanti, e in realtà di infiniti ce ne sono infiniti. Cioè, l'infinito non è uno solo, come si poteva ingenuamente pensare, o come forse pensavano ingenuamente i greci, ma è molteplice, ed è tanto molteplice quanto può esserlo. Cioè, ci sono infiniti tipi diversi di infinito. Questo naturalmente fece scandalo quando Cantor lo scoprì nel 1872, ma oggi è diventata una delle verità di fede più importanti della matematica moderna. Quale fu il primo infinito più grande di quello che ben si conosceva, per esempio l'infinito dei numeri interi che Cantor scoprì? Cantor scoprì anzitutto, nel suo tentativo di classificare gli infiniti, scoprì anzitutto che molti degli oggetti matematici o degli insiemi matematici hanno lo stesso tipo di infinito dei numeri interi. Per esempio i numeri razionali sembrerebbero molti di più, perché tra un numero intero e il successivo ci stanno infiniti numeri razionali, però questi numeri razionali si possono mettere in corrispondenza biunivoca con gli interi, più o meno come Galileo aveva fatto mettendo in corrispondenza biunivoca con gli interi i numeri pari. Ma con sua grande sorpresa Cantor scoprì che i numeri reali invece, dei quali fa parte ad esempio la famosa radice di 2 che abbiamo già citato più volte come esempio di irrazionalità, ecco che i numeri reali non si possono mettere in corrispondenza biunivoca con gli interi, cioè ce ne sono di più anche da un punto di vista dell'infinito. Cantor, che nonostante il suo nome possa fare supporre un'origine ebraica, era invece cristiano battezzato, fu turbato dalla cosa, perché capì che se la Chiesa cattolica identificava dal tempo della successiva alla scolastica Dio con l'infinito, nel momento in cui di infiniti ce n'erano tanti, ecco che allora si poteva immaginare che la matematica desse supporto al politeismo o addirittura al panteismo. E allora si precipitò in Vaticano, sembra una storia assurda, ma invece quello che succede a volte con i matematici, si precipitò in Vaticano, dove c'era un cardinale che stava preposto al Sant'Uffizio. Il cardinale è sempre tedesco, no? Oggi si chiama Ratzinger, all'epoca si chiamava Franzeling. Cantor arrivò dal cardinale Franzeling e gli disse: ma eminenza, io ho scoperto che ci sono tanti tipi di infinito. L'eminenza disse: questa è una cosa molto preoccupante, molto pericolosa, ritorni fra un paio d'anni, io nel frattempo faccio studiare la sua teoria dell'infinito ai domenicani. Cantor si preoccupò un po', perché come molti sapranno i domenicani erano quelli che poi accendevano i falò sotto i roghi, per esempio come Giordano Bruno, erano il braccio armato dell'inquisizione. Ritornò Cantor dopo 2 anni in Vaticano e il cardinale era sempre lì e gli disse: guardi che professore, abbiamo studiato la sua teoria. Allora, lei dice che ci sono i numeri interi, 0, 1, 2, eccetera, sì. Dice, alla fine dei numeri interi che cosa c'è? C'è il primo infinito, che si chiamava omega, piccolino, poi dopo c'è omega più 1 e così via, poi si comincia di nuovo, c'è un altro infinito, ma il cardinale dice, ma alla fine, cosa c'è alla fine di tutti questi infiniti? E Cantor disse, alla fine non c'è niente, no? Ci sarebbe quello che si può chiamare omegone, no? Un omega maiuscolo, ma questo io, Cantor, ho dimostrato che è contraddittorio. E il cardinale disse, ah, benissimo, dice, quello è lui, con la L maiuscola, quello è Dio. Quegli altri, no, precedenti, non sono dei veri infiniti, vengono dopo i finiti, no? Lei li chiami in un modo diverso che oggi non sarebbe tanto politically correct, no? Li propose di chiamare transfiniti, no? Cioè i finiti trans, no? Cantor accettò, per colmo dell'ironia, oggi questi transfiniti si chiamano cardinali, no? Cioè effettivamente, no? Come la categoria alla quale apparteneva il cardinale Franzeni, cioè la Chiesa si salvò in corner, in qualche modo, da questa teoria, da questa proliferazione di infiniti infiniti, semplicemente immaginando che il suo Dio fosse quello che sta alla fine, che in realtà dal punto di vista della matematica è contraddittorio. Ed ecco che in qualche modo tu sostieni, perché abbiamo cercato di parlare nella puntata riferita alla scolastica delle dimostrazioni di esistenza di Dio, ed ecco che qui si fa esattamente il contrario, cioè Dio riappare nella teoria degli infiniti matematici ma come un oggetto contraddittorio, cioè l'esatto contrario di ciò che poteva essere un approccio razionale come quello voluto dalla scolastica.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.